Ci sono dei popoli che, come delle fiaccole, sono fatti per illuminare il mondo. In generale non sono grandi popoli per numero, ma perché portano in essi la verità e il futuro. Questa è la frase di Émile Chanou che staglia sulla parete principale dell'aula del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, la regione più piccola, meno popolata e con minore densità abitativa di tutta Italia. Poiché è la terra di 4.000, i quattro giganti delle Alpi, le vette più alte della nostra penisola, il Monte Bianco con i suoi 4.810 metri scolpiti nel granito, il Monte Rosa con il rifugio più alto d'Europa, la capanna Regina Margherita, la splendida piramide del Cervino e infine il Gran Paradiso, il solo 4.000 interamente in territorio italiano. Montagne e valli che nei millenni si punteggiano di quegli insediamenti fortificati fatti di castelli, torri e case forti che diverranno elemento distintivo del paesaggio della Valle d'Aosta insieme a quanto compiuto dalla devozione popolare con santuari mariani, cappelle e croci votive posti lungo le vie Francigena, l'antica via di pellegrinaggio da Canterbury a Roma, e poi sui più vari percorsi minori dove il profilo dei campanili romanici si staglia sullo sfondo di montagne che testimoniano così il loro essere terre di transito e luogo di memoria. Quelle Alpi capaci di comporre un dialogo tra le nazioni integrando elementi paesaggistici, artistici, territoriali e produttivi in un patrimonio culturale unificante, pur nelle differenze identitarie delle varie comunità. E la comunità valdostana ha il suo fulcro in Augusta Pretoria, la città imperiale porta delle Alpi che si estende in un'ampia pianura alla confluenza dei corsi d'acqua Boutier e Dora Baltea e sulle due storiche vie di comunicazione verso la Francia e la Svizzera attraversando i valichi alpini del Piccolo e del Gran San Bernardo. Questa Roma delle Alpi è l'odierna Aosta, ancora stupefacente per l'imponenza dei suoi monumenti che ricordano l'epoca romana conservando gran parte della cinta muraria originaria, percorribile quasi per intero con una lunga e piacevole passeggiata, oltre a presentare un'area archeologica formidabile, compresa tra la Porta Pretoria, il maestoso ingresso della città e poi l'iconico Arco d'Augusto, il Teatro Romano, con la sua monumentale facciata o ancora il sotterraneo criptoportico forense. E integrare la visita dell'Aosta romana c'è l'incontro con l'Aosta romanica, percepibile dalle grandi campagne decorative dell'anno 1000, ricordate nei capolavori di scultura e pittura, nei mosaici pavimentali o nel coro ligneo della cattedrale e della collegiata di Sant'Orso. È una città in cui l'impianto urbanistico segue il cardo e il decumano romano su cui si innesta tutta la grande storia moderna, dal passaggio di Napoleone alla predilezione di Casa Savoia e dei ricchi viaggiatori inglesi per i soggiorni valdostani. Una storia che alla fine dell'Ottocento ha il suo acme con il movimento neomedievalista di Vittorio Avondo e Alfredo d'Andrade, gli inventori della Torino capitale eclettica, che con la loro riscoperta degli antichi castelli medievali valdostani si fanno i precursori del moderno concetto di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale.
J'inventerai ton joyeux réveil, la terre est noire et s'ouvre au soleil. J'inventerai la neige qui fond, qui se fait haut et reprend sa chanson. C'est un miracle après le grand froid, c'est ton frisson, la vie nouvelle qui pousse en toi.
Una storia che percepiamo fin dal nostro arrivo in stazione, trovando nei giardini pubblici che ci accolgono un singolarissimo monumento dedicato alle Roi Chasseurs. Un bronzo Vittorio Emanuele II, alto 2,5 metri, ci appare alto sopra una piramide di massi intenuta da caccia riprodotta con efficacia e persino pignola precisione nella giubba che poi diverrà la divisa dei guardiacaccia del Gran Paradiso. La preda e i suoi piedi, il trofeo è ovviamente uno stambecco che, seppur coperto da una rigogliosa vegetazione, è ben riconoscibile dal basso per le sue caratteristiche corna. Il gruppo è un'opera di Antonio Tortona, uno scultore formatosi a Torino con Vincenzo Vela, che qui ci dà un'ottima prova del suo realismo, ricordando non solo l'attività prediletta del re, ma rievocandone i luoghi amati. Se infatti la reggia di Venaria fu il centro delle cacce sabaude del 6-700 e la meravigliosa palazzina di Stupinigi lo fu per quelle del 7-800, evidenziando bene quanto la caccia fosse per le dinastie europee un'occasione di svago, ma soprattutto di esibizione di potere e di ricchezza, Vittorio Emanuele acquista nel 1869, prossimo ad Aosta, il castello di Sarre, che diventerà protagonista delle cacce reali di montagna per ben 60 anni. L'11 luglio di quell'anno Vittorio Emanuele arriva ad Aosta accolto all'Arco d'Augusto dalle autorità cittadine, dalla banda musicale e da una folla osannante. Il sindaco Joseph d'Albar gli dà il benvenuto in lingua francese, poiché dice: «Meglio esprime la lingua dei vostri augusti antenati e quella dei nostri padri», sottolineando Aosta non sia meno unita di cuore e di interesse a quella bella Italia di cui il re è stato l'eroico regeneratore. Da qui il re parte per le sue cacce che segneranno un decennio di grandi battute capaci di fare di Val-Savaranche la capitale estiva d'Italia. Cacce che si presentano complesse e assai costose, svolgendosi in alta quota ed echeggiate nei corridoi e nei grandi saloni di rappresentanza di Sarre, decorati interamente da trofei secondo il tipico gusto dell'epoca. Ci vollero ben 3.612 corna, prelevate da oltre 1.000 stambecchi e quasi 800 camosci, per realizzare le decorazioni ornamentali d'effetto e tanto fantasiose quanto oggi macabre al nostro sguardo. Dal castello di Sarre le cacce si svolgevano a poche ore di cavallo nella riserva reale che occupava le valli attorno al Gran Paradiso e che diverranno poi il nucleo fondante del primo parco naturale d'Italia, il Parco Nazionale del Gran Paradiso. Questo distretto di caccia reale era dotato di un suo corpo di guardia, composto da una cinquantina di guardiacaccia, per lo più ex bracconieri, che oltre a uno stipendio mensile ricevevano due vestiti l'anno con il compito di salvaguardare la fauna e di comminare le sanzioni per i cacciatori di frodo, che si risolvevano in 9 giorni di prigione. Perché dobbiamo sapere che la riserva di caccia reale fu creata principalmente per salvare dall'estinzione lo stambecco, una specie di cui rimaneva verso il 1820 meno di un centinaio di capi nei territori attorno a Cogne, così che l'attività venatoria principiò solo verso metà 800 e del re cacciatore restano un'aneddotica sterminata, un'epopea popolare all'insegna dell'immagine di un re umano e bonario, dalle abitudini semplici e dello spirito amichevole. Come ci viene rimarcato fin da quel primo giovanile arrivo di Vittorio Emanuele a Cogne, la mattina del 27 luglio 1850, quando giunge dalle montagne di Champorcheux, dove ha vissuto quasi una settimana, e, come ricorda la stampa locale, lì aveva vissuto nella maniera più semplice e più dura, camminando a piedi, accontentandosi dei cibi più ordinari, bevendo acqua e dormendo la notte sull'erba sotto le stelle, così come il duca di Genova e le persone del suo seguito, e giungendo addirittura una sera a dire ai suoi compagni: «Oggi il re farà la guardia», così passeggiando tutta la notte con l'armi in spalla. Quella prima caccia di montagna lo aveva entusiasmato, come raccontò in una lettera da Courmayeur a Massimo D'Azeglio il 29 luglio 1850. «Sono arrivato qui sabato sera, alle 11, dopo una settimana di terribili fatiche sui ghiacciai di Dondene e di Cogne. Ho attraversato la valle di Bard, Champorcheux, Fenis, Saint-Julien, Cogne e non incontrai da parte dei forti figli delle Alpi che delle prove di autentico amore. La fortuna mi ha sorriso durante la caccia. Ho ucciso 6 camosci, uno stambecco di più rari e qualche fagiano. Ho stupito i cacciatori di quelle montagne per la lunghezza dei tiri che feci con la mia carabina. E abbiamo lasciato loro anche una buona idea di noi, perché Barba Vittorio ha fatto anche muover i quattrini». Bisogna considerare come al seguito del re vi fossero solitamente una ventina di cavalieri, ufficiali, valletti, corrieri, medici, telegrafisti e cuochi, e con gli ospiti e il loro seguito si potevano vedere cortei di quasi 200 persone con armi, bagagli, tende, cucine da campo, muli e cavalli incamminarsi verso le montagne. E un re che è anche preoccupato del benessere dei suoi sudditi. Quando uno dei direttori di caccia, ansioso per le spese eccessive, propone di ridurre la paga dei batteur, Vittorio Emanuele risponde che se tutti coloro che nell'estate, tramite le cacce, l'ossequio al re, guadagnano di che assicurare nell'inverno la polenta alle loro famiglie, è giustissima cosa che il re abbia a pagare caro il proprio divertimento a beneficio di povere famiglie. Di tutto questo è sintesi il re cacciatore che ci accoglie ad Aosta, figlio della profonda e sincera commozione di una vallea alla sua figura schiettamente legata. Alla notizia della morte fu infatti immediata la sottoscrizione per l'erezione di un monumento al sovrano, aperto in tutti i comuni della valle, con l'epopea delle cacce reali che immediata trovò commemorazione sulle pagine della Gazzetta Piemontese, negli scritti di Tancredi Tibaldi dedicati allo stambecco e le cacce di Vittorio Emanuele II in Valle d'Aosta, presto seguito dall'abbé Gorré, l'eccentrico sacerdote e promotore del turismo alpino, che pubblicò a Torino Victor Emmanuel sur les Alpes, Notes et Souvenirs. Trascorsi 8 anni dalla scomparsa, domenica 4 luglio 1886, l'inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele II è l'acme di una giornata del tutto eccezionale, perché alle 13:25 erano giunte ad Aosta 2 locomotive con 27 vagoni. Era questo il convoglio inaugurale di una linea ferroviaria rivoluzionaria, perché era il termine del tratto che via Chivasso è finalmente capace di collegare la valle alla rete nazionale. E c'è così una gran folla ad assistere alla benedizione in stazione per poi, verso le 3 del pomeriggio, spostarsi in nuovi giardini pubblici e scoprire il ricordo al re cacciatore. E dai giardini pubblici si raggiunge rapidamente il centro di Aosta, Piazza Chanu, il salotto buono della città impreziosito dalle statue fontane che raffigurano la Dora Balta e il Boutier, e dove trova collocazione anche il monumento al soldato valdostano, eretto nel 1924 in memoria dei caduti valdostani della Prima Guerra Mondiale. Sormontato da una sfilacciata bandiera bronzea, un arco di trionfo in pietra e marmo reca all'interno un bassorilievo raffigurante il ritorno dei vincitori, accompagnato dai diversi di Giosuè Carducci. Di fronte a esso c'è un bronzo di Pietro Canonica che ci mostra un alpino combattente con ai piedi l'iscrizione «Cacusta, lonca la custa, viva la usta! Costi quel che costi, viva la Osta!» Il grido con cui gli alpini della brigata Osta andavano all'assalto. Un monumento al soldato valdostano che scalzò un'importantissima statua in marmo bianco di Carrara, opera dello scultore valsesiano Giovanni Giuseppe Albertoni, qui collocata nel 1872, proprio di fronte all'ingresso dell'Hôtel de Ville. Celebrava, appena 3 anni dopo la morte, Laurent Séris, un medico originario di Aosta. La statua, che ora si trova nei giardini pubblici tra le vie Conseil de Commis e Olietti, ha un qualche aspetto criptico, perché nulla rinvia alla professione nel personaggio rappresentato in una pausa della lettura, con l'indice ancora del libro, mentre osserva e medita tranquillamente con la sinistra in tasca. Ci possiamo così domandare se basti l'epitaffio, Coeur d'Or, Intelligence d'Ast, a ricordare alle generazioni future un medico attivo a Parigi e pur benemerito fondatore della Société Médico-Physiologique. Sicuramente possiamo dire di no, eppure ogni buon valligiano sapeva che Séris aveva difeso ardentemente l'insegnamento della lingua francese in valle e dunque proprio per questo andava in andi postunitari fortemente difeso. Géant immense, montagne noire pour nous protéger. Quand le vent souffle, on aime penser que vous nous abritez. Quei giardini pubblici significativamente giungevano, nel 1938, donati da Benito Mussolini alla città di Aosta, 2 copie di celebri originali romani. Si tratta delle fusioni in bronzo dei marmi raffiguranti Giulio Cesare dei Musei Capitolini e l'Augusto Loricato dei Musei Vaticani, delle immagini che andavano ideologicamente a bilanciare la statua di Sant'Anselmo, opera di Arturo Stagliano, allievo del celeberrimo Leonardo Bistolfi, che raffigura il grande teologo arcivescovo di Canterbury in atto oratorio, con il braccio destro levato, realizzandolo in occasione delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte, organizzate nel 1909 ad Aosta, che è la sua città natale. Però l'immagine forse più schietta della regione è quella che meglio ci racconta la Valle d'Aosta, una meta fin dal Settecento di un turismo fatto di viaggiatori stranieri smaniosi di scalare le montagne più alte d'Europa, in fondo quelle di un toccante monumento che non ad Aosta si trova, ma a Courmayeur. È un'opera di Felice Biscarra dedicata alla guida alpina Félix Ollier, tra i protagonisti dell'epica impresa della corsa verso il Polo Nord da parte dell'espedizione del Duca degli Abruzzi, che arrivò il 25 aprile 1900 con la nave Stella Polare prima e le slitte e i cani poi, alla latitudine di 86 gradi e 31 primi, mai raggiunta prima d'allora. Su di una semplice lapide sorpontata da una grande croce ci propone la commossa immagine del cane devoto che non volle abbandonare il corpo del patrone e ci recita l'iscrizione: a Felice Ollier, guida alpina, scomparso sui ghiacci dell'oceano glaciale artico nella spedizione con le slitte diretta al Polo Nord, marzo 1900, Luigi di Savoia, il Duca degli Abruzzi.
Statue in piazza, il nostro paesaggio monumentale, di Giovanni Federico Villa. Aosta e il re cacciatore. Regia e scelte musicali di Cristiana Munzi.